su entrambi per essere venuti. Io non so se voi avete una relazione. No, neanche lei. Se vuole dare lettura. Ecco, lei è il dottor Fiorillo.
Fiorillo, sì, dottor
Bene,
Fiorillo.
scusi, quando parlate dovete accendere.
Perfetto.
Quando finite di parlare spengete. Bene, può. Dottor Fiorillo ha una relazione che intende leggere e poi consegnerà. Prego.
È una relazione che ho redatto nell'imminenza dei fatti a Genova, per quello che ho visto. Allora, supererò ovviamente la parte iniziale e vado al. Nella mattinata di ieri, venivo comandato di servizio unitamente a 50 agenti del reparto mobile di Milano, in Piazza Verdi, a disposizione del dottor Gaggiano. Verdi. Intorno alle ore 17:45 si avvicinava un agente del reparto mobile di Padova e mi riferiva che il proprio contingente, posizionato in via Caffa, era in difficoltà, in quanto, stremate dalle continue azioni di contenimento messe in atto per fronteggiare ripetuti attacchi da parte dei manifestanti, avevano esaurito lacrimogeni e filtri per le maschere. Decidevo pertanto, su autorizzazione del dirigente del servizio, dottor Gaggiano, di portare ausilio ai colleghi e pertanto mi spostavo unitamente al contingente in via Caffa, angolo Piazza Tomaseo. Dopo aver respinto vari tentativi di sfondamento da parte dei manifestanti, notavo che alle nostre spalle un contingente dei carabinieri, precisamente in Piazza Raimonda, veniva travolto da un numero impressionante di manifestanti che tentavano di attaccare alle spalle gli uomini a mia disposizione. Dopo alcuni istanti la colonna dei carabinieri veniva travolta e precisamente due fuoristrada, tipo Land Rover, rimanevano isolati all'interno del gruppo dei manifestanti e venivano accerchiati. Immediatamente dopo i due fuoristrada dei carabinieri, di cui uno, vabbè, riuscivano a guadagnare la fuga, ma sul posto rimaneva, riversa in terra, esamina una persona di sesso maschile con il volto coperto da un passamontagna di color nero. Accanto all'uomo vi era un estintore che successivamente veniva recuperato a qualche metro di distanza e consegnato al personale alla squadra mobile. Questo è quanto io ho
Sì,
redatto.
la ringrazio. D'altra parte, quello che ha letto fa parte già dei documenti a noi pervenuti con la riservatezza da parte del questore, l'ex questore di Genova. Se ci sono domande.
Se possiamo sentire, siccome credo che foste vicini, no? Ecco, a noi interessa il quadro complessivo, quindi sentire anche il dottore.
Una volta schiacciato, mi sento. Sì.
Diciamo che la mia posizione è in via Caffa, angolo via Tommasei, la posizione del collega invece era alle spalle mie, era proprio in piazza Raimonda, quindi alle spalle una distanza di 400 metri, penso 500 metri. Perfetto.
Io ero responsabile di un centinaio di carabinieri, di un gruppo di carabinieri, e stavamo tornando ai mezzi che avevamo lasciato in prossimità della fiera, erano circa le 16:30. Abbiamo riunito il gruppo dei carabinieri, era giunto sul posto un tenente colonnello che li comandava, diciamo, coordinava un po' le varie squadre dei carabinieri. Aveva fatto un appello perché il personale era abbastanza esausto. Credo che in quel momento, appunto, lui era insieme a una delle due. Era loro, praticamente, i carabinieri, essendo dei militari, diciamo, dopo aver fatto delle cariche in quel momento, si sono un po', più che appello, si sono un po' ricomposti. Ogni caposquadra ha ripreso la sua squadra, una ricomposizione, diciamo. E in quel momento hanno verificato anche se c'era qualche ferito. Io credo che sia stato in quel momento che forse uno dei due è salito sulla famosa camionetta, uno dei due che era intossicato dai gas lacrimogeni. Dopodiché abbiamo deciso, visto che il gruppo era abbastanza esausto, perché dalla mattina che andavamo avanti per tutta la città, abbiamo deciso di tornare ai mezzi che erano abbastanza distanti per ricomporci un po', insomma, per attendere altre disposizioni. Mentre stavamo andando, ho sentito via radio che c'erano dei problemi verso la stazione. E ho saputo dopo che praticamente questi problemi erano legati al famoso corteo delle tute bianche che stava cercando di sfondare verso nei pressi della stazione e ha avuto degli scontri con del personale nostro. E allora ho deciso di dare manforte e di dirigermi. Questo 16:30, 16:30, 16:45. Allora ho deciso di Ho pensato di dirigere in quella direzione per dare manforte ai colleghi, visto che erano abbastanza allarmati e abbastanza in difficoltà, almeno da quanto sentivo via radio. E proprio mentre attraversavo in quel momento Piazza Alimonda, ho visto che nella parallela, sulla mia destra, lui si trovava praticamente sulla sinistra, io non avevo ancora notato il suo gruppo, in un'altra parallela sulla sinistra. Sulla destra ho visto centinaia di persone che correvano nella via parallela. Quando hanno notato, praticamente era lo stesso corteo dei due bianchi che tornava indietro. Ho saputo nel momento successivo che erano circa 10.000 persone, forse anche di più. Nel momento in cui hanno avvistato noi abbiamo visto loro, hanno guardato in nostra direzione, hanno cominciato a prendere dei cassonetti. Li hanno messi tutti davanti in via Caffa, eravamo noi in Piazza Alimonda, eravamo praticamente divisi da via Caffa, e hanno cominciato a marciare nella nostra direzione con questi cassonetti. Sì, spingevano i cassonetti avanti e venivano nella nostra direzione. A quel punto chiesi al capitano che comandava il gruppo dei carabinieri se la sentiva, insomma, perché erano abbastanza, di fronteggiare il gruppo. Lui disse sì, ce la facciamo. E allora ci siamo scontrati, siamo entrati in questa via Caffa verso di loro e a metà di via Caffa sono iniziati gli scontri. Non c'è stato un contatto diretto perché siamo arrivati a distanza dei cassonetti, c'era praticamente il cassonetto in mezzo e noi nelle due barricate. E loro tiravano dei sassi, noi cercavamo di fronteggiarli come potevamo. Non c'era possibilità, purtroppo io avrei voluto passare dall'altra parte, però era quasi impossibile, anche perché questo avrebbe comportato di scavalcare uno per volta e voi sapete, potete ben immaginare quello che poteva succedere. A quel punto è successo quello che non immaginavamo, cioè questa mole di manifestanti aumentava sempre di più perché probabilmente stavano scappando, il corteo tornava tutto indietro e veniva nella nostra direzione. Quando hanno avvistato questo gruppo di carabinieri, che sì, eravamo un centinaio, però di fronte a qualche migliaio eravamo come delle formiche. E a un certo punto quindi hanno cominciato ad avanzare, a spingere, e abbiamo cominciato a indietreggiare con gli scudi protesi. La via dietro di noi era circa una cinquantina di metri prima di tornare in Piazza Alimonda. Siamo arretrati con i carabinieri in formazione. Arrivati nella Piazza Alimonda, abbiamo visto che dalle due vie laterali arrivavano correndo altri manifestanti. Quindi praticamente eravamo circondati perché da questa via che avevamo di fronte c'erano tutte le laterali, da cui i manifestanti, essendo tanti, avevano invaso le vie laterali e stavano chiudendoci praticamente. A quel punto è stato un. Dopo, praticamente, in quel momento ci siamo girati perché il nostro indietreggiare regolare è diventato per forza un indietreggiare scomposto. Ci siamo girati e io ho visto lui, i mezzi suoi che stavano in fondo alla strada, dalla piazza, in fondo a via Caffa dall'altro lato. E allora ho preso quella direzione perché venivano i manifestanti sia da dietro che da tutti i lati e siamo andati in quella direzione. Premetto che io. Diciamo dalla mattina giravo con il personale appiedato, cioè non avevo mezzi a disposizione. Quelle due famose camionette erano una del capitano, ho saputo dopo perché io non ne ignoravo, diciamo, ho saputo che era una del capitano che diciamo, era il mio diretto interlocutore nel comando dei carabinieri e una del famoso tenente colonnello che ho citato prima che diciamo, era il coordinatore. Praticamente loro, quando noi abbiamo deciso di tornare ai mezzi, queste due camionette si erano allontanate, ci avevano salutato e erano andate via. Quindi io ho ripreso la via, dei mezzi marciando a piedi con i miei 100 carabinieri. Queste due camionette poi le ho riviste alla fine, quando dopo sono successi i fatti famosi, perché praticamente deduco, ho dedotto poi, ho visto anche da immagini televisive che loro probabilmente nel momento in cui noi siamo entrati nel vicolo e abbiamo avuto lo scontro, siccome i carabinieri hanno dotati di laringofono, che è uno strumento che attaccato alla gola consente di parlare rapidamente tra di loro, il loro tenente colonnello avrà sentito che c'era questo scontro in atto ed è tornato indietro forse a dare manforte e ha posizionato le due camionette dietro al gruppo. Quando noi siamo arretrati in quella maniera scomposta, probabilmente c'è stata anche una sorpresa da parte del gruppo che non si aspettava, non si è avveduto di queste due camionette. E nel momento in cui c'è stato l'arretrato scomposto che ho detto prima, probabilmente non c'è stato, e con i manifestanti che affluivano dalle vie laterali, non c'è stato neanche il tempo di prendere una difesa di queste camionette perché anche perché pensavamo che forse si pensava che riuscissero a svincolare in maniera diversa, invece probabilmente si sono un po' impicciate. Dopodiché ci siamo diretti, io mi sono diretto verso la sua direzione, con neanche la possibilità di voltarmi perché mi arrivavano pietre da tutte le parti. Dopodiché mi sono girato, arrivato ai mezzi perché cercavamo insomma rifugio in questi mezzi per poter poi ripartire. E lì ho notato questa camionetta che veniva a marcia indietro e due carabinieri che facevano segno di andare lì e subito sono avanzato e lì in quel momento ho visto la persona rivolta in terra, riversa in terra e da lì ho cominciato a iniziato a chiamare i soccorsi e mi sono sorpreso appunto dei manifestanti che erano spariti, cioè poi ho capito perché, forse cioè, non avevo sentito niente nel momento del colpo di pistola che dopo ho capito tutto quanto.
Mi scusi, lei ha altro da aggiungere relativamente a questo fatto
Diciamo
che
che
il collega.
io da via Caffa, che era in fondo alla strada, me ne sono accorto di questi scontri perché io avevo dei manifestanti in questa piazza Tommasei che ci attaccavano, tentavano di sfondare, quindi abbiamo mantenuto la posizione, però diciamo, ho capito, ho sentito che dietro stavano succedendo altri scontri, quindi mi sono girato e sono riuscito a vedere un battaglione di carabinieri, molti carabinieri che indietreggiavano. E sparivano in qualche strada adiacente, non in via Caffa. E poi ho visto queste due camionette, questi dei carabinieri. Una ho visto che riusciva a prendere strada, quindi andare dietro il battaglione a piedi che tentava di rifugiarsi non so dove. L'altra invece ha preso un contenitore di immondizia, qualcosa davanti, e si è bloccata in fronte a un muro, qualcosa del genere. Questo è quello che vedevo lontano. Non me ne sono accorto del colpo di pistola perché non si sentiva niente, c'era proprio una battaglia. Quindi c'erano lacrimogeni, fumo e una confusione enorme. Quindi il colpo di pistola non me ne sono accorto. Però ho visto a un certo punto che la mette riusciva a ripartire, a mettere retromarcia e andare via. Ho visto i manifestanti che accerchiavano la camionetta, ho visto quel manifestante con quel palo che tentava di sfondare, ho visto i manifestanti da dietro. Immediatamente ho preso una ventina di uomini, lasciando via Caffa coperta dal resto del contingente, in quanto nel frattempo i manifestanti continuavano a tentare di entrare da sotto. Quindi ho tentato di risalire la strada, anche perché tenevo tutti i mezzi del reparto in fila, in coda indiana, quindi avevo paura che me li incendiassero. Non sapendo ancora che c'era il morto a terra, quindi risalendo, ho visto la camionetta che andava via e ho visto il morto a terra. Ho preso il numero di targa della camionetta perché ho capito che qualcosa non andava, perché in effetti non ho visto né sparare, non ho sentito, e né investire. Diciamo che dopo ho ricostruito, vedendo la camionetta che faceva retromarcia e andava via, tutta sfondata, avevo visto i manifestanti, ho ricostruito che era successo qualcosa e preso il numero di targa. Poi il resto ho visto le visioni per televisione, nient'altro.
Grazie. Ha chiesto di intervenire nell'ordine il Presidente Violante, il Senatore Turrone e il Senatore Magnacco, almeno allo Stato. Turroni, scusa. Perfetto. Quindi se può iniziare.
Dunque, a un certo punto ha parlato di lei, di tute bianche, e ha parlato di 10.000, ma dici. Ah, sì, era lei. Laura, sì, l'altro Fiorillo.
Se non diciamo i nomi anche reciprocamente, non risulta per la
Va
sua
bene,
parte, si fa
Fiorillo, sì.
il
Fiorillo è lei, vero, dottore? Fiorillo, sì, per me.
Sì,
Fiorillo è
Lauro, il
Laura,
collega.
perfetto, sì. No, volevo dire, credo sia il dottor Lauro che l'abbia detto, lei ha parlato di tute bianche e poi 10.000, ma 10.000 sono tutte le persone o solo le tute bianche?
Ah,
Andiamo, no, poi ci sono altre, sì. Sono appena. La seconda domanda riguarda. Poi dopo possono rispondere, insomma, chi ritiene di più lo stesso. La funzione delle camionette, questo credo che sia, lo chiedo a lei, dottor Fiorillo. Dunque, se non ho capito male, le camionette erano una, diciamo, a disposizione del tenente colonnello e l'altra a disposizione del capitano. Quindi la funzione di queste camionette era una funzione, come, di accompagnamento di questi due ufficiali o una funzione di sostegno logistico al gruppo? Terza questione, come era vestita la persona che era a terra quando ciascuno di voi l'ha vista lì, dottor Fiorillo?
Allora, la persona io l'ho vista nelle immediatezze.
Le dispiace, Se proprio un appunto, poi dopo, lo dico a lei perché ho detto il nome, perché vuole un pezzo. Avete una pena in comune? Era in supporto logistico. Sì. Come era vestita la persona? La stessa terra. Quando si è reso conto che era stato colpito con un'arma, e se c'erano delle pietre, una pietra insanguinata lì vicino, eccetera. Poi risulterebbe da qualche parte, da qualche reazione di servizio, da qualche dichiarazione, che un ragazzo a un certo punto è scappato verso la scalinata ed è stato inseguito, non so bene se da polizia, da poliziotto, da carabinieri, ritenendo che fosse lui quello che aveva colpito con un sasso, eccetera, una cosa di questo genere. Poi risulterebbe che un sacerdote, il sacerdote della Chiesa, si era avvicinato per benedire la salma e era stato impedito di avvicinarsi. Capisco la situazione, c'era una confusione tale, capito, il morto per terra, però se questa cosa è vera o non è vera. Se è vera è probabilmente spiegabile, quindi non è una contestazione. Si tratta di capire per ricostruire, sì, per ricostruire l'andamento dei fatti. Grazie.
Grazie, Presidente Violante. Lei risponda su quelle domande che ritiene di poter rispondere. Lo stesso.
Io ho notato alcune domande, quelle che ritengo di poter rispondere. La prima è come era vestita la persona morta. Diciamo che ovviamente posso dire quando l'ho vista a terra, perché da lontano insomma ho visto solo dei movimenti, delle cose. A terra teneva un cappuccio nero in testa che copriva un passamontagna nero e copriva il volto, che l'abbiamo tolto noi quando sono venuti i medici e gli animatori, quindi era completamente coperto. Abbiamo notato immediatamente che aveva un buco in fronte, qualcosa del genere, poteva sembrare, per non c'era molto sangue al momento in fronte, quindi poteva sembrare anche una pietra. Infatti a terra ricordo che c'erano delle pietre, c'era una pietra, mi sembra di marmo, qualcosa del genere, ricordo, a parte l'estintore. Quindi che la pietra era insanguinata non lo ricordo. Ricordo che teneva, se non sbaglio, sul braccio un rotolo di scotch, qualcosa del genere. E adesso in questo momento non mi ricordo cosa teneva.
Aveva degli indumenti chiari o scuri? Non lo ricordo.
Non lo ricordo. Sacerdote che si è avvicinato, sono stato sul luogo tutto il tempo, non si è avvicinato nessun sacerdote, assolutamente. Seppure abbiamo fatto scudo con la polizia, però non si è avvicinato.
Sì, allora per quanto riguarda la prima domanda, cioè quello se erano 10.000 tute bianche e se erano tute bianche, in realtà io prima ho detto, ho saputo poi che fossero tute bianche circa 10.000, l'ho saputo in una fase successiva perché io poi dopo sono stato sentito dagli ispettori a Genova e mi dissero se appunto ero al corrente che quel gruppo con cui mi ero scontrato io era il corteo delle tute bianche che passava per via delle Maide, io risposi che non lo sapevo, cioè io... Adesso poi ho detto appunto che ho saputo dopo che erano questi qua, se poi erano 10.000, 20.000, 30.000, non lo so, so semplicemente che quelli che sono venuti nella nostra direzione sicuramente erano qualche migliaio. La funzione delle camionette, praticamente noi avevamo lasciato i mezzi in prossimità della fiera perché c'erano diversi luoghi in cui non si poteva passare, siccome avevamo dato ausilio, avevamo fatto una sorta di nucleo mobile, cioè mi spostavo a piedi in varie zone. La prima volta che abbiamo avuto il contatto con le due camionette è stato verso le 4 quando ci hanno portato dei viveri. Quindi la prima volta dalla mattina che giravamo, io chiesi al capitano se era possibile avere un po' d'acqua, perché praticamente era tutto chiuso a Genova, noi non avevamo né mangiato né bevuto, e alle 4 sono arrivate, la prima volta che abbiamo visto le camionette, hanno portato dei viveri. Dopo si sono allontanati, ed era, ripeto, una era del capitano, l'ho vista il capitano, un altro del tenente colonnello che però diciamo si avvicinava poi a vari gruppi di carabinieri che coordinava. Poi andavano via insieme. Sono ricomparsi la seconda volta... verso le 17, 16, 30, beh, io poi con gli orari adesso non sono molto chiaro, comunque verso la seconda volta dopo circa un'ora dalla prima, a fare quel famoso appello che avevamo detto, insomma a vedere se c'era qualche ferito eccetera eccetera. Dopo che è stato fatto questo appello e ogni caposquadra ha verificato la consistenza della sua squadra e dei suoi uomini, sono riandate via. Infatti mi ricordo il tenente colonnello mi disse noi ce ne andiamo, ci vediamo dopo i mezzi, e si sono allontanate, noi a piedi abbiamo proseguito. Era sulla macchina quando se ne andò. Il capitano stava con me, era responsabile diretto di quel gruppo, mentre il tenente colonnello coordinava, immagino, più gruppi e, diciamo, si andava a verificare.
Il colonnello, quindi, era sulla macchina che si è più allontanata?
Sì,
mentre quella che è rimasta era quella senza ufficiale, diciamo.
Sì, così. No, tutte e due se ne sono andate, eh. Viaggiavano insieme.
No, dopo?
Le due che viaggiavano insieme, ma il tenente colonnello
sì.
È andato via su una delle due.
Su una delle due, nel momento in cui praticamente noi abbiamo detto, vabbè, ci dirigiamo verso
sì,
i mezzi.
Sì, sì.
Successivamente, quando noi abbiamo avvistato questo gruppo di manifestanti e c'è stato lo scontro, loro sono probabilmente, dico io, perché io ho visto delle immagini poi la sera, dove vedo queste due camionette che arretrano velocemente e si posizionano dietro di noi. A quel punto il tenente colonnello Truglio mi ha detto che di essere sceso a piedi, di aver lasciato quindi le due camionette e di essersi avvicinato al gruppo con i carabinieri. Poi quando c'è stato l'arretramento, a bordo lui chiaramente non c'era, penso che non ci fosse più, perché almeno così mi ha riferito lui. E questa è il discorso, quindi il supporto logistico e accompagnamento poi del tenente colonnello per quanto riguarda gli spostamenti. Quanto alla come era vestita la persona, io quando l'ho visto per terra mi ricordo di aver capito subito che era morto, perché usciva tantissimo sangue dalla tempia, dall'occhio, e aveva il cappuccio in testa. E la canottiera bianca e poi i pantaloni scuri, mi sembra, insomma. Poi vabbè, sicuramente alcune immagini sono sovrapposte a quelle televisive, però quello che ricordo perfettamente è il cappuccio nero che aveva indossato. Sì, e tantissimo. Io stavo a 10 metri e infatti ho immaginato che fosse stata una pietra, perché io mentre andavo nella sua direzione non riuscivo neanche a voltarmi, perché arrivavano talmente tante pietre, mi hanno colpito anche dietro la schiena e non riuscivo a girarmi. Quando ho visto il ragazzo per terra, ho visto un fuggi generale, mi sono avvicinato a questo lago di sangue che usciva e ho visto una pietra di marmo come quella che ha visto lui, che era tra l'altro intrisa di sangue ed era molto vicina alla tempia, per cui ho pensato che fosse stato colpito proprio da questa pietra. E infatti abbiamo poi seguito sì, quel manifestante, diciamo il ragazzo, ma un po' eravamo convinti, cioè ero convinto che fosse stata la pietra, era un po' come dire, se voi non avessi attaccato, cioè non ci sarebbe stato questo fatto, ecco il senso di quella frase famosa.
Il sacerdote.
Dunque, quando mi sono accorto,
il senso della frase famosa,
sì. Per quanto riguarda il sacerdote, diciamo, nell'immediatezza abbiamo resici conto di quello che è accaduto. Abbiamo fatto un cordone carabinieri o poliziotti, adesso non ricordo bene se erano poliziotti o carabinieri, mi sembrava che fossero carabinieri. Sì, quelli che ci hanno posto, ed erano parecchi, quindi io non posso neanche escludere che magari un sacerdote si fosse avvicinato a uno di questi carabinieri del cordone che non l'abbia fatto passare. Però personalmente che io, lui non ha detto di no, io non, nessuno mi ha detto guardi c'è un sacerdote che vuole venire a benedire la Santa. Tra l'altro non c'era neanche, io ero certo che fosse morto, perché insomma voglio dire una certa esperienza uno se la fa, però sono intervenuti sul posto due del Global Social Forum con la Croce Rossa e sono stati i primi a togliergli il cappuccio e hanno cercato di rianimarlo, mi hanno chiesto di far intervenire un'unità di rianimazione, allora ho chiesto appunto via radio, l'unica cosa è che loro pensavano ancora di poterlo salvare, quindi voglio dire se fosse un sacerdote a dargli la benedizione. Sì, qualche minuto dopo è arrivata, io ho chiamato l'ambulanza, dopo un po' è arrivata l'ambulanza, perché lì non c'era un medico, c'erano queste due persone che appunto si sono dichiarate come appartenenti al GSF, e è arrivato il medico con un'altra persona che indossava un casco con la croce rossa disegnata, e io l'ho fatti passare perché appunto pensavo che fosse personale infermieristico, e hanno cominciato ad armeggiare intorno alla persona, a soccorrerlo, a cercare di rianimarlo, a fare le cure del caso. Dopo un po', questa persona che aveva via il caschetto con la croce, circa dopo 5 minuti, anzi è venuto un poliziotto a dirmi, guardi c'è quella persona che dice, una persona che dice che aveva trovato un bossolo. Ho detto vabbè, me lo faccia mostrare, ed era lui. E mi ha detto, sai, sono un giornalista della Repubblica, scrivo qui per il giornale di Genova, e non mi ricordo adesso il nome. Sì, sì. ho trovato questo bosso, lo dico dove l'ha trovato, dice a 3 metri, eccetera, eccetera. E ho detto, scusi, ma allora lei mi ha preso in giro perché io l'ho fatta passare come medico. Lei dice, no, ma sa, io conosco il dottore, lui mi ha chiesto di dargli una mano. Sì. E mi ha detto, io le ho chiesto, cioè il dottore è amico mio, mi ha chiesto di dargli una mano. Sinceramente, insomma, io lì per lì ho detto, vabbè, dico, però mi sentivo un po' preso in giro da questa situazione. E comunque mi ha dato questa giustificazione. E niente, poi no, il boss l'ho detto allora, perché non si fidava neanche di darmelo in mano, pensava che io l'avessi fatto sparire. Questa è stata la sua senza. Io ho detto, guardi, non credo che di arrivare a tanto, voglio dire, no? Dopodiché è intervenuto il magistrato, il capo della mobile. Allora poi dopo lui me l'ha mostrato, poi dopo alla fine si è convinto, me l'ha dato, io gliel'ho ridato, ho detto, vabbè, dico, tenga un attimo, aspettiamo che arriva la mobile e il magistrato e poi lo consegnerà a loro. E così è andato. Sì, il procuratore capo, Meloni credo che sia. Meloni, sì. Penso
Bene.
che.
Sì.
Ah, sì, tutto quanto le domande. No, stavo vedendo se c'era qualche domanda che avevo omesso di rispondere.
No, vabbè, l'ha detto il collega mio, parlavo dell'ambulanza che abbiamo chiamato ai primi soccorsi quando hanno tentato di rianimarlo. Questo era, l'ha detto il collega, quindi null'altro.
Bene. Senta, lei quando parla può anche toglierlo il dito, eh? No, glielo dico per sua tranquillità. Ha chiesto di intervenire il senatore Turroni.
Grazie Presidente. Sì, no, dicevo, i due nostri ospiti hanno già risposto ad alcune delle domande che io avrei già fatto, qui avrei fatto rispondendo ai quesiti posti dal Presidente Violante, quindi non rifarò le stesse domande. Ci sono alcune questioni però su cui vorrei un attimo che ci soffermassimo. In particolare, il dottor Lauro, vorrei sapere, i carabinieri che agivano sulla base della sua direzione, dove erano stati impiegati prima di intervenire in piazza Alimonda? Seconda questione, l'appello, lei si riferisce all'appello, cioè il tenente colonnello Truglio viene lì diciamo intorno alle ore 16:30, come diceva lei, per fare questo appello, cioè per vedere quanti sono, e questo, ecco, grazie. Altra domanda, noi abbiamo visto dalle immagini, che immagino che a questo tendessero le domande che ha fatto anche il Presidente Violante, alle quali voi per la verità avete risposto, però c'è una questione che vorremmo capire. Noi abbiamo visto delle foto e dei filmati nelle quali compare questo ragazzo steso a terra, prima con il passamontagna, poi senza passamontagna, comunque nelle prime immagini sempre con una canottiera bianca. Successivamente abbiamo visto sul suo corpo steso un giubbotto o una maglietta nera. Nelle immagini compare. Volevamo sapere come, se voi eravate a conoscenza e come questo fatto si era potuto verificare. Seconda questione, io ho visto, guardando in questi giorni, stiamo facendo questo lavoro, diversi filmati che riguardano quella vicenda, alcuni diciamo, che riprendono da un altro punto di vista e uno in particolare che riprende alle spalle la vicenda che lei ha descritto. Io posso dire che ho visto che la vicenda si è svolta esattamente come lei l'ha descritta. Le due camionette in particolare erano posizionate esattamente alle spalle del gruppo, io non so dire se era un plotone o un'altra cosa, insomma, del gruppo dei carabinieri che lei stava dirigendo. E che quando i carabinieri si girano, e quindi tutta questa questione solo che la questione è diversa a proposito di un particolare. Io mentre stavate relazionando ho cercato di guardare anche le carte. La via a cui vi siete riferiti, via Caffa, è lunga da una parte e dall'altra, sia per la parte che va verso, diciamo, la ferrovia, sia per la parte da dove arrivano i manifestanti, sia per la parte che dalla piazza Alimonda va verso l'altra piazza, quella con la Garrinata. È composta da due tratti di neppure 100 metri l'uno. Inizialmente il dottor Fiorillo ha parlato di 500 metri circa, non so, uno dei due ha parlato di circa 500 metri. La vicinanza era, io mi rendo conto, i momenti, la difficoltà, l'aggressione e così via, però diciamo le distanze erano decisamente inferiori rispetto a quelle, e quindi magari, non so, avete valutato anche successivamente se sarebbe stato possibile, diciamo, avere un soccorso più veloce, quindi una maggiore difesa di queste camionette, perché mentre i carabinieri, diciamo, precipitosamente si allontanano dal luogo dello scontro, contemporaneamente le due camionette iniziano a fare la manovra di retromarcia per potersi poi allontanare anch'esse, una delle due va a sbattere e lì resta bloccata, sul cassonetto lì resta bloccata. Quindi qui, diciamo, c'è una vicenda che riguarda anche il modo in cui le cose sono svolte, e se voi avevate fatto una valutazione a futura memoria, insomma, per futuri interventi su come l'azione si è svolta, e dal momento che a un certo punto vediamo che c'è un gruppo di carabinieri abbastanza consistente che è a pochi metri dalla camionetta, il perché e la ragione per cui questi qua, che ancora, quelli là stavano ancora colpendo la camionetta, perché non si sono immediatamente buttati a difendere questi. Noi vediamo dal filmato, io non so, se, che diciamo che c'era un gruppo non numerosissimo di persone che si scaglia contro la camionetta, è un gruppo di carabinieri tutti schierati, tutti allineati, che sono a pochissima distanza con due carabinieri che sono tra la camionetta e questo gruppo. Ecco, come si è svolta questa cosa. Ultimissima domanda, la questione del giornalista Eligio Paoni. Noi abbiamo potuto vedere, io non so se il filmato individui, che ho potuto vedere io, l'aggressione che subisce il giornalista Paoni. Noi vediamo una persona che indossa una divisa, un casco, eccetera, eccetera, che si butta addosso a questo giornalista, gli dà una randellata e gli afferra la macchina fotografica. Poi c'è una colluttazione. Questo aggredito, questo poliziotto, carabiniere, non so cosa fosse, che aveva aggredito il fotografo che aveva la pettorina gialla, viene separato da un altro, questo qui si allontana un attimo e c'è un altro che lo insegue, lo ricattura, c'è una colluttazione di nuovo e questo riesce a divincolarsi. Io non so se questa persona fosse Eligio Paoni. Certo è che noi sappiamo che Eligio Paoni ha una macchina distrutta, un'altra che gli viene sottratta alla pellicola fotografica, ha una mano rotta ed è stato pestato alla testa. Ecco, queste faccende si sono verificate al termine, cioè quando purtroppo la vicenda, diciamo, si era conclusa così tragicamente, e il corpo era a terra e quindi questi si erano avvicinati per riprendere queste cose. Ecco, noi vorremmo conoscere qualche cosa di più, se avete potuto identificare chi si è reso responsabile di questi atti che credo debbano essere perseguiti e così via. Grazie.
Grazie, senatore Turroni. Non so, lei su quello che può rispondere, poi sì, eventualmente parla la sua collega.
Allora, io inizio dall'impiego dei carabinieri che... Sì, allora, circa l'impiego dei carabinieri, come ho già detto prima, era dalla mattina che eravamo in servizio, quindi eravamo stati impiegati in tutta la città in diversi scontri. In particolare ce n'era stato uno all'altezza di Corso Italia, c'era una via perpendicolare a Corso Italia, adesso non ricordo quale fosse, ha un nome strano comunque, proprio di fronte a Corso Italia. Bravo. Casa Regis, via Casa Regis. A un certo punto praticamente... praticamente verso... non so se verso le 13 o le 14 si è accaduto questo. Praticamente mi hanno chiamato la sala operativa di dirigermi verso Corso Italia. Siccome non conoscevo, ovviamente, essendo di Roma, benissimo le strade di Genova, E ho preso questa via perché pensavo appunto così, in direzione mare, pensavo di sbucare in via in Corso Italia e difatti sono sbucato proprio all'altezza di questo gruppo di manifestanti. Erano circa 500 persone, questa volta sì, questi erano vestiti di nero. Quando ci hanno visto sono indietreggiati e hanno attraversato Corso Italia, che praticamente è un corso che dà sul mare, e si sono rinchiusi all'interno di uno spazio intercluso da cancelli, da cancellate, chiudendo all'interno il cancello e mettendo a protezione dei cancelli queste ancora cassonetti di ferro. E da lì hanno cominciato a tirare molotov, pietre, di tutto. Siamo rimasti davanti al cancello circa mezz'ora, forse 3 quarti d'ora. Dopodiché è arrivato il battaglione di Scania in ausilio. Credo che fosse il battaglione Scania, comunque i paracadutisti erano. Però nel frattempo questi signori erano scappati quasi tutti dalla parte del mare. E allora, quando sono arrivati i carabinieri che poi hanno sfondato questo cancello, io ho cercato di continuare per Corso Italia per raggiungerli. E abbiamo per circa 1 chilometro abbiamo spazzato un po' di strade da questi manifestanti che andavano in quella direzione. Però immagino, ho l'immagine chiara di queste persone vestite di nero che lanciavano molotov e pietre. Io sono stato raggiunto sotto al collo da una pietra, avevo il giubbetto antiproiettile e mi è andata bene. Da una pietra abbastanza grande. Penso che per te, quando ce ne siamo andati, ce ne sono stati 2000 pietre. Ho detto circa 13:30-14. Questo. No, 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 sto parlando di Corso Italia. No, perché. Va bene, dopo di qua, insomma, questo è uno dei vari impieghi che abbiamo avuto nella mattinata. Per quanto riguarda il discorso, lei mi ha detto se il tenente colonnello se veniva a fare l'appello. Sì, io ho chiamato appello, però in realtà, ripeto, verificare la condizione dei carabinieri, se c'erano feriti, se tutto era in ordine, se c'era qualcuno che aveva bisogno di. Questo era il compito, io reputo un compito importante, insomma. Discorso del giubbotto nero, io sinceramente, ripeto, ho chiara l'immagine di questo ragazzo col cappuccio nero, col sangue che usciva dalla testa. Quello che aveva dopo, ho sovrapposta l'immagine televisiva e fotografica, per cui non posso dire della canottiera e dei pantaloni è quello che ricordo televisivamente.
A un certo punto nel report non è più solo quella canottiera, ma un
Questo
uomo
io
che
questo non lo ricordo, io ricordo sempre.
l'ha messo.
Probabilmente, però non lo ricordo perché forse potrebbe essere stata quella ragazza del GSF, perché quando è intervenuta lei ha tolto il cappuccio, l'ha alzato e ha chiesto l'ambulanza dopo aver cercato di fare un massaggio, eccetera, eccetera. Al che io mi sono allontanato e ho chiamato via radio e via telefono. Può darsi che in quel frangente, perché io dopo sono andato incontro all'ambulanza e poi il dottore gli ha fatto alzare la maglietta e gli hanno messo delle cose, penso, per animarlo. Quindi non me lo ricordo queste. Può darsi che sia accaduto in quel momento, ecco, il discorso della maglietta nera addosso. Poi, circa le distanze, io no, confermo quello che ha detto lei, cioè le distanze erano precisamente quelle sue, cioè via Caffa dal lato tra Piazza Alemonda e la ferrovia erano 100 metri, e anche dal lato suo, che forse ci siamo espressi male noi, almeno io non credo di aver usato queste distanze, però erano 100 metri. Lo scontro è avvenuto a 50, a metà della strada, dalla parte della ferrovia, dopodiché siamo entrati in Piazza Alemonda e ci siamo diretti dalla parte sua. Per quanto riguarda il discorso che lei dice di aver visto questo gruppo di carabinieri in disparte, dice non sono intervenuti. Io ripeto, siamo entrati arretrando da Via Caffa in Piazza Alemonda, ai due lati arrivava una moltitudine di manifestanti. In quel momento l'arretramento composto non era più possibile, perché se continuavamo a arretrare a testuggine ci massacravano. Ci siamo girati, abbiamo cominciato ad aumentare in direzione. Io ho pensato di andare nella direzione dei mezzi suoi, chiaramente poi in quel momento 100 persone non sono più facilmente coordinabili, cioè le disposizioni di Genova era che ogni gruppo rispondeva direttamente al suo comandante, che in quel caso era il capitano che li comandava. Io ero, diciamo, il responsabile per l'ordine pubblico, però io dovevo dare gli ordini al capitano e lui gestiva poi materialmente gli uomini. Quindi io in quel momento, in quella situazione, cercare tra 100 carabinieri vestiti uguali il capitano è impossibile. Poi loro erano collegati con la Ringofono, io non ero collegato con loro. Di conseguenza in quel momento io non potevo più dare ordini al capitano perché lui era immerso nel suo... Quindi poi quell'arretrato è scomposto, non è governabile in quel momento. Io ho pensato, mi sono diretto con un gruppetto di carabinieri, non so adesso quanti erano perché in quel momento non è facile, ho ritenuto che la cosa più giusta fosse andare verso di loro, perché da tutti i lati arrivavano questi manifestanti e loro potevano darci una mano, e siamo andati in quella parte. Questo gruppo che lei dice che si è messo in disparte, io non me lo ricordo proprio. Lei mi ha detto di aver visto un gruppo nelle immagini televisive, probabilmente è così, un gruppo di carabinieri che si è messo in disparte, che vabbè, non lo so, ecco, io non ricordo. Io ricordo di essere entrato con qualche carabiniere, io sono rimasto l'ultimo a lasciare la via Caffa, tra l'altro mi ero piantato con un carabiniere davanti cercando di rimanere, sono stato l'ultimo. Dopodiché quando siamo entrati verso di lui, ricordo di avere con me un gruppetto di carabinieri, cioè io inseguivo questo gruppetto di carabinieri. Lo vedi, siamo entrati in questa via, ci siamo fermati, ci siamo girati per ripartire con l'ausilio loro, e in quel momento ho visto il ragazzo steso per terra. Quindi da quel momento tutto è cambiato, cioè non c'è stata più nessuna strategia, c'è stata una situazione di shock totale, e qui posso rispondere alla seconda domanda che mi ha fatto, perché l'aggressione del giornalista, sinceramente da quel momento la mia preoccupazione è stato il ragazzo per terra, io non mi sono più occupato di niente, cioè ho visto che la piazza era sgombera perché i manifestanti se ne erano andati, c'era quel ragazzo per terra, mi sono messo via radio a chiamare. Certo, poi c'è stato quell'episodio di quel manifestante che è venuto, io ero un po' sconvolto perché pensavo, ripeto, che fossero stati loro stessi, e ho chiamato i radio, mi sono occupato dei soccorsi al ragazzo, giornalisti, non giornalisti, tra l'altro poi ecco c'è stato quel giornalista che, approfittando un po' della situazione, è riuscito pure ad entrare in quel gruppo. Ecco, io personalmente mi sono occupato del ragazzo. Probabilmente ricordo di aver dato l'ordine poi al gruppo di carabinieri e poliziotti all'intorno di non far più avvicinare nessuno, però da qui non far avvicinare, a dire correte appresso al fotografo, eccetera, eccetera. Anche perché sinceramente noi abbiamo operato per 3 giorni, e lo sapevamo da un bel pezzo, con le telecamere, quindi qualsiasi gesto da parte nostra, cioè se io avessi impedito a un fotografo di riprendermi, sapevo che c'erano altre 10 telecamere, quindi personalmente non avrei mai né fatto né ho visto che qualcuno abbia fatto del gruppo che erano con me, né mi sono accorto che sia accaduto. Ripeto, ho cercato di soccorrere il ragazzo per quanto fosse possibile.
Lei, dottor Fiorillo, intende aggiungere qualche altro elemento che...
Sì.
Prego.
Per quanto riguarda la prima domanda, relativamente a come vestiva il manifestante morto, io ho risposto prima, diciamo che a parte c'ho anche la sovrapposizione di immagini che poi ho visto per televisione, ricordo, diciamo, tranquillamente che indossava il passamontagna nero, ricordo che il passamontagna è stato tolto dai primi soccorritori, adesso mi sono ricordato che era vestito perlomeno una parte degli arti inferiori, tenia se non sbaglio una tuta blu, qualcosa del genere, mi sembra. Questo è quello che riesco a ricordare per quanto riguarda, diciamo, il vestito, come era vestito il manifestante. Per quanto riguarda i 500 metri, li ho detto in questo momento, tenendo presente che io già non l'ho abbandonato quel giorno, non ci sono più riandato, né a fare alcun sopralluogo. Posso dirvi che io, ripetere quello che ho detto, io mi trovavo in via Caffa, angolo piazza Tommasei, c'erano dei manifestanti in questa piazza che tentavano di sfondare, quindi la mia attenzione era rivolta verso questa piazza Tommasei. Me ne sono accorto all'improvviso che dietro tenevo dei carabinieri, precisamente a piazza Rimondo, angolo della Caffa, dal lato opposto, quindi mi sono un po' incominciato a preoccupare quando ho visto i carabinieri che indietreggiavano, andando verso qualche altra strada, non per via Caffa, in quanto avevo una colonna di mezzi, dei miei uomini in fila indiana, e quindi avevo paura che i carabinieri, diciamo, lasciando la posizione, avessero lasciato spazio ai manifestanti e potevano bruciare i mezzi. Quindi quando ho pensato questo, e ho avuto paura di questo, ho tentato con un piccolo nucleo di uomini, una quindicina, in quanto non potevo abbandonare piazza Tommasei perché c'erano altri manifestanti che ci attaccavano, quindi ho tentato di risalire la strada, ho detto 500 metri, lei mi dice 100, sicuramente saranno 100, non ne ho la minima idea. Comunque ho tentato di risalire la strada, e ho visto, in quel momento ho visto le due camionette, di cui una riprendeva la strada e l'altra l'ho vista lucidamente accerchiata da manifestanti. Ho visto un manifestante con la trave, con il legno, non so che era, che sfondava il vetro, l'ho vista attaccata, poi ho visto la camionetta fare retromarcia, non ho visto investire, né ho sentito sparare, perché era un attimo di guerriglia in cui c'era nebbia causata dai lacrimogeni, c'erano rumori, non si sentiva niente, a parte che aveva maschera in faccia e il giubbotto. Quindi sono salito, ho visto il manifestante a terra, mi sono reso conto che se non era morto era grave, e ho visto la camionetta andare via. In quel momento la nostra attenzione, almeno la mia, quindi penso quella del collega, si è focalizzata sulla persona che stava a terra, in quanto anche i manifestanti si sono resi conto della gravità della situazione. Quindi quel folto gruppo di manifestanti si è sciolto, sono rimasti, penso, un centinaio, 200, comparivano, sparivano, andavano avanti e indietro. Quindi quello che mi sono preoccupato, ho fatto circondare, diciamo, il manifestante che stava a terra per tutelare eventuali prove, roba del genere, quindi da eventuali persone che potevano passare, quindi ho fatto circondare il manifestante. Abbiamo chiesto, ha chiesto il collega col cellulare, ausilio di un'ambulanza, qualcosa del genere, e niente, non ho visto per quanto riguarda quello che diceva l'onorevole, non so, l'aggressione al fotografo, parlava forse di un carabiniere, non ho visto proprio assolutamente, però se lei mi dice due carabinieri, in piazza c'era un capitano dei carabinieri, quindi sarebbe opportuno chiederlo anche a lui, visto che, no, bravo, visto che i carabinieri in piazza noi non rispondono, risponde l'ufficiale a noi. Ufficiale da ordine dei carabinieri, diciamo, è una situazione abbastanza anche complicata nei momenti più caldi, di cercare l'ufficiale e chiedergli di mettergli. E diciamo che succede, perché deve essere l'ufficiale dagli ordini dei carabinieri, noi lo diciamo all'ufficiale o al capogruppo, che può essere un maresciallo quando sono gruppi più piccoli, e l'ufficiale dà il comando. Questo è. Quindi io non ho visto i carabinieri, assolutamente, non ho visto picchiare questo fotografo, assolutamente. Quello che mi sono interessato, ho fatto circondare il manifestante da poliziotti per tenere la zona libera da persone, nient'altro.
Va bene, grazie, dottor Fiorillo. Ha chiesto di intervenire il senatore Magnalbò.
Presidente. Nell'ambito di questo regolare processo a cui stiamo assistendo, intentato alle forze dell'ordine, con tanto di procura e difensori dall'altra parte, io voglio fare, ma nemmeno me ne andavo più per quello che ho sentito, una domanda in riferimento a quello che hanno detto prima l'onorevole Boato e il senatore Turroni. Domanda ben precisa. Se questi ragazzi che stavano in piazza, nelle condizioni in cui si sono trovati, si siano accorti per caso che a Genova vi erano delle compagnie teatrali estero-italiane che nelle strade davano spettacolo con attrezzature da guerriglia, compresa la maschera antigas, se sono riusciti a capire il senso di quello che è accaduto, cioè era uno spettacolo teatrale, e se sì, hanno trovato di loro gradimento questo spettacolo? Punto.
Senatore Magnalbò, io credo che loro non sanno neanche di che cosa a cui fa riferimento la sua domanda.
Beh, glielo spieghiamo.
No, non è questione di spiegarglielo, cioè che nella precedente audizione si è parlato di taluni austriaci che fanno parte di una compagnia teatrale. Se a voi vi è noto, se siete a conoscenza, che in Genova occupavano le piazze per delle manifestazioni.
Per quanto mi riguarda, io questo l'ho appreso alla televisione. Per la mia posizione non li ho visti, però sapevamo di quanto ha detto l'onorevole.
Bene, e per quanto riguarda...
No, io non li ho visti.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zanotti.
Hanno già fatto domande il presidente Violante e altri, quindi io ne ho una soltanto. Capisco che non è possibile avere risposte, ma non dipende naturalmente solo dal dottor Lauro e dal dottor Fiorillo, rimane... Per quanto riguarda i lavori di questa commissione, questo buco nero circa la presenza di un gruppo di polizia vicino a 15-20 metri dalla camionetta, confermata da fotografie, immagini televisive e testimonianze, non si riesce a capire perché non si è mossa di un millimetro di fronte all'aggressione che stava avvenendo alla camionetta. Quindi non faccio la domanda perché è già stata fatta e non c'è risposta, oppure non siete in condizioni, naturalmente, non è una questione di volontà. Invece volevo chiedere al dottor Lauro, perché a questa domanda del presidente Violante ha risposto circa la presenza della pietra sporca di sangue di fianco, molto vicina alla testa di Carlo Giuliani. Dalle immagini televisive, che sono quelle che abbiamo visto e che sono depositate appunto presso la Commissione, noi non abbiamo avuto modo di riscontrare la presenza di questa pietra. Tuttavia, le volevo chiedere, siccome poi abbiamo visto le immagini successive con il ragazzo che è sui gradini della chiesa urla assassini e voi che rispondete no, voi l'avete ucciso voi, voi avete avuto per un attimo l'impressione che la dinamica dei fatti fosse stata questa? Ve lo chiedo se potete rispondere.
Risponde. Quanto alla presenza del gruppo vicino alla camionetta, io prima ho già detto, io sinceramente quando arredi in quel modo poi ti devi girare, io non mi sono reso conto che ci fosse un gruppo di carabinieri e poliziotti che potesse intervenire. Quando sono uscito fuori, ricordo solo di aver visto, cioè sono uscito fuori intendo dalla strada, nella piazza, di aver visto questo ragazzo e di essermi diretto verso di lui, di aver chiamato, raccolto gli uomini per andare in quella direzione. Sinceramente che ci fosse un gruppo vicino che potesse intervenire, non l'ho visto. Per quanto riguarda la pietra, io l'ho vista, la pietra, e c'erano dei soldi vicino alla pietra, ricordo chiaramente 10.000 lire e un gruppetto di soldi. E poi dopo credo che la scientifica sia intervenuta, abbia fatto i rilievi, cioè non so del...
Grazie.
Non so come, non so, penso che l'abbiano riflettata. Io la mia impressione del fatto che fosse stato colpito era perché ho visto quella pietra per terra
prima, ma l'ha detto prima.
Sì, detto prima.
Va bene, lei vuole aggiungere altro?
Io volevo dire, la pietra l'ho visto anch'io, se insanguinata non lo so, non lo ricordo. Per quanto riguarda la pietra, stava vicino il morto, come stava anche questo estintore vicino il morto che ho visto. Per quanto riguarda la presenza dei carabinieri vicino alla camionetta, io non l'ho vista, ma ritengo, conoscendo il lavoro, nei momenti di caos può succedere di tutto, anche che questi carabinieri o impauriti o volgevano lo sguardo altrove, non l'hanno visto, non penso che se avessero visto una camionetta loro in difficoltà si sarebbero allontanati. Quindi lei deve sempre pensare che non è una situazione a freddo come stiamo in questo momento in questa camera, è una situazione a caldo. Se ci si comporta diversamente.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Labbate.
Grazie Presidente. Volevo fare una premessa prima di rivolgere alcune domande al vicequestore aggiunto Lauro e Fiorillo, e che la massa di informazioni intorno alla dinamica di Piazza Limonda noi la rileviamo sia dalle relazioni di servizio che sono state fatte al questore Colucci che da alcuni materiali a nostra disposizione tipo video, ne hanno fatto riferimento i colleghi che sono intervenuti, e in modo particolare poi da un articolo uscito su Repubblica Lavoro pagina genovese il 21/7 a firma Filetto, che riporta tra virgolette le dichiarazioni dei vicequestori presenti agli accadimenti. In modo particolare penso si riferisca a lei, vicequestore Lauro, perché non, diciamo, parla soltanto del vicequestore molto giovane con ancora un manganello in mano, il ragazzo morto davanti ai piedi, tra virgolette un ragazzo giovanissimo con un paio di pantaloni blu, un rinforzo alle ginocchia. Quindi penso che sia lei, vicequestore Lauro, non saprei dire, non vorrei ovviamente implicare. Quindi questa è la premessa, io parto da questa, diciamo, massa di informazioni che peraltro è a disposizione di tutti i colleghi, materiale video e le relazioni. Rispetto alle loro introduzioni, diciamo, io trovo alcune incongruenze, quindi per questo faccio le domande. Lei, vicequestore Lauro, ha parlato di diverse migliaia di manifestanti. Nella sua dichiarazione lei parla di circa 1.000 manifestanti che hanno tentato una carica con sassaiole dirette anche alla sua persona. Quindi volevo capire se era veramente un'ingente massa, cioè 1000, 2000, 3000 persone o se effettivamente erano 1000. Ma diciamo è solo una domanda per amore della verità, perché questo è il nostro compito. Noi non abbiamo poteri inquisitori, quindi mi spiace anche il riferimento che qualche collega fa pensando che le nostre domande, ancorché precise, possano in qualche modo mettere in discussione, in difficoltà il loro operato. Peraltro per me, essendo genovese ed essendo stata lì in quei giorni, comprendo perfettamente quello che è avvenuto e comprendo anche il clima di ansia e di preoccupazione che era in tutti. Inoltre, la famosa questione della pietra, mentre io trovo nel suo verbale la diciamo definizione di aver visto vicino alla testa una pietra insanguinata di sangue, quello del dottor Fiorillo non si fa menzione della pietra, ma si parla solo di un estintore vicino al corpo a terra. E le ripeto, qui per noi, come dire, il dubbio c'è, perché abbiamo 13 cassette più alcune cassette delle TV locali e anche, diciamo, le immagini mandate la sera dai telegiornali facevano vedere questa testa intrisa in una pozza di sangue, insomma una pietra visibile, lasciamo perdere il colore, comunque una pietra, grosso o piccola che sia, vicino alla testa dove c'è un lago di sangue, credo che l'occhio avrebbe dovuto vederla. Noi non la vediamo, però può darsi che ci abbiano, come dire, dato delle immagini dove noi non la vediamo, e tuttavia, diciamo, questo elemento rimane non chiaro, ma ripeto, non come accusa, come elemento di chiarezza, perché ci interessava capire appunto la dinamica degli avvenimenti. Inoltre, diciamo, lei ha fatto diversi tentativi per chiamare la centrale operativa della questura e dire degli accadimenti, ma rileviamo che la centrale non le risponde, quindi lei deve fare riferimento a un vicequestore col suo cellulare per dire di mandare immediatamente i soccorsi medici. Qui diciamo ci sono due tipi di soccorso, un primo soccorso di tipo volontario della Croce Rossa e il secondo soccorso quello da lei chiamato, dell'automedica del servizio di pronto soccorso del 118. Ecco, è qui che si inserisce, leggo sempre dall'articolo che mi pregerò di ovviamente lasciare anche alla Presidenza, perché, ripeto, si riportano frasi virgolettate, che interviene la questione del giornalista che mostra il bossolo prima a un carabiniere, il quale dice no, non è da arma da fuoco ma è da lacrimogeno, e a questo punto lei interviene e si fa carico di chiamare un suo superiore, la scientifica, nella persona della dottoressa Bucci della nostra questura, che individua il bossolo e quindi poi fa i passaggi verso la magistratura. La magistratura con il procuratore arrivano alle 19 della sera, quindi non, diciamo, immediata circostanza, non arrivano subito su questa partita. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, ecco, la domanda che le volevo fare, ma non le apparve strano che lei, chiamando la centrale operativa, non ricevesse nessuna risposta in una giornata come quella del 20, che effettivamente fu una giornata di ferro e di fuoco in tutta la città? E quindi, come dire, le centrali operative erano allertate a dover provvedere e a dare risposte in tutte le sedi operative che venivano fuori. E secondo, l'altra domanda, l'ultima domanda che le vorrei fare, lei comprende anche la mia accoratezza nel fargliela, e essendo noi tra l'altro deputati di quella città, risulta anche a me che il parroco Don Timossi della Basilica di Nostra Signora di Piazza Limonda abbia chiesto perlomeno di benedire la salma e che questo gli fosse rifiutato. Comprendo, probabilmente se si era in attesa della polizia scientifica ovviamente nessuno doveva avvicinarsi, però, come dire, un atto di carità cristiana probabilmente poteva essere accordato. Ecco, di qui chiederei, diciamo, questi chiarimenti sul numero.
Grazie di... onorevole Labbate, chi vuole rispondere, se volete rispondere, prego.
Ecco, quando lei ha detto Filetto io mi sono ricordato il cognome, perché non ricordavo il cognome, infatti la persona con il casco in testa con la croce era, dopo mi ha detto sì, sono Filetto, un giornalista locale di Repubblica. Io sinceramente non ho letto il giornale, le mie dichiarazioni tra virgolette il giorno dopo, quindi non so che cosa ho detto, che cosa lui ha riportato che io ho detto. però mi sembra appunto, come ha detto lei, io ammisi che il bossolo era, non è che ho detto che era un bossolo di... Infatti lui all'inizio non si fidava, dopo me l'ha dato, io ho detto anche il mio cognome, quindi lui forse non so, non l'ha citato il mio cognome, però il mio cognome glielo ha detto, quindi se erano mille o migliaia, prima ho detto che praticamente io al fatto che fossero migliaia l'ho preso in un momento successivo quando sono stato sentito dalla commissione, lì per lì sicuramente come ho scritto erano un migliaio. Il fatto che noi siamo stati costretti ad arretrare era per la pressione che avevano loro dietro e che veniva nella parte nostra, cioè la pressione nel senso che erano talmente tanti che avanzavano verso di noi. Quindi ho dedotto, quando poi tra l'altro ho saputo, una logica deduzione che non fossero solo i mille che io ho visto, ma fossero un po' di più. Il discorso della pietra, io l'ho citato, mi sembra, ho fatto una relazione, credo, forse l'ho messa, io ho subito avuto quella reazione perché ho visto quella pietra, che faceva, insieme a quelle che erano fischiate dietro la mia testa, però io essendo con il casco, ho visto questo ragazzo con il passamontagna, ho pensato che potesse essere stata una pietra, forse pure ingenuamente. Però sinceramente lì la mia reazione era quella. E poi anche perché, ripeto, un'altra interpretazione, perché se non ci avessero tirato le pietre non sarebbe successo quello. Quindi una duplice mia interpretazione. Per quanto riguarda il discorso della centrale che non ha risposto subito, e in quella giornata c'erano scontri dappertutto. Quindi i collegamenti erano molto difficili. Quindi io quando ho chiamato c'erano dei tafferugli altrove, e c'erano altri colleghi che chiamavano con urgenza, quindi a quel punto ho capito che c'era un intasamento e ho chiamato un collega che stava su telefonicamente e mi ha risposto. Probabilmente è quello, cioè, che noi siamo abituati insomma a situazioni di ordine pubblico non così, così ampie, dove ci sono dei focolai dappertutto, quindi è difficile in quel momento rispondere alle chiamate dappertutto. Quindi penso che sia stato questo il motivo della mancanza di risposta immediata. La magistratura non è intervenuta alle 19, cioè adesso gli orari non me li ricordo sinceramente, probabilmente può darsi pure alle 19 perché dal momento in cui è successo tutto, però io stavo lì e il dottor Meloni mi fece anche qualche domanda, mi chiese appunto se aveva il cappuccio, non so, probabilmente erano le 19, però io stavo lì ancora. Quanto al parroco, ripeto, io non dico che l'episodio possa essere accaduto, ma quando tu dai in ordine di io e il collega di circondare la zona, di non fare entrare nessuno, è logico che ci può essere anche la persona, carabiniere, poliziotto, che la esegue alla lettera, magari quel senso di carità cristiana che dice lei, in quel momento non ci pensa, però probabilmente può essere accaduto, ecco, per carità. Scusi, non si... Io? La mattina? Io alle 6.
Questo... alle 16 sono 10 ore, dalle 6 alle 7.
Quindi alle 11 ore che sarà lì, no? Questo perché...
Sì, avevo pranzato alle 16, 15 e 30. Ho bevuto un po' d'acqua alle 15 e 30.
Questo perché...
Questo all'atere.
Lei, dottor Fiorillo, ha altro da aggiungere a quello che già ha dichiarato e a quello che ha dichiarato il suo collega?
Sì, volevo precisare qualcosa, sempre in merito. Per quanto riguarda la pietra, ripeto, io non l'ho messa nella relazione, non l'avrò messa, ma la pietra c'era, non ricordo il sangue, ma la mia attenzione si è focalizzata su ben altro. Visto che abbiamo accertato, diciamo, in loco, che la morte del ragazzo era dovuta a ben altro che la pietra, diciamo, la pietra è diventata un particolare irrilevante, di cui avrò dimenticato, ma di cui non aveva alcuna consistenza. Comunque posso in ogni momento, se la GM lo chiede, dire quanto ho visto, cioè che c'era una pietra. Non ricordo se era insanguinata, ma c'era vicino il cadavere del soggetto, nelle pressi della testa c'era questa pietra, a terra. Poi voglio dire un'altra cosa. Per quanto riguarda la centrale operativa, il mio collega è stato abbastanza esauriente, però, giusto per aggiungere, lei tenga presente che la città di Genova, in quelle ore, aveva 1000 focolai, i canali erano 1-2 e tranquillamente c'erano centinaia di chiamate da parte di tanti colleghi che si trovavano tutti in difficoltà. Quindi è semplice sovrapporre, è un dito che si spinge sulla radio, nel momento in cui lo spinge un altro collega, blocca me. Quindi non è che la centrale non rispondeva, è un fatto proprio tecnico. Per quanto riguarda il parroco, dico, a parte ciò che dice la legge, che noi abbiamo l'obbligo di preservare le prove, quindi la carità cristiana, seppur esiste, c'è una legge che ci impedisce di applicarla in quel momento. E comunque né io, e mi sembra di capire, né il collega abbiamo visto questo parroco. L'unica cosa che io posso dire con certezza è di aver ordinato ai poliziotti di mettersi attorno al cadavere della persona e di non far passare nessuno. Però io non ho visto questo fatto, e se ci sono immagini televisive può darsi che l'hanno ripreso questo parroco, ma io non l'ho visto proprio ed ero lì presente.
Grazie.
Non ho altro da aggiungere.
Grazie.
Se era possibile, volevo aggiungere una cosa. Il presidente mi ha chiesto a che ora abbiamo iniziato il servizio. Avevo iniziato alle 6, però alle 6 sul posto, io mi sono alzato alle 4 perché eravamo a 40 km dal posto. Appunto, volevo precisare anche questo.
Va bene.
Questo anche per me, comunque, sono, voglio dire, era normale, era per tutti quanti questo, in quelle giornate. Anche io a Rapallo.
Va bene, va bene. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boato, che avrà esaurito le domande, visto che ha chiesto dove dormire l'orario. No.
Presidente, sarò rapidissimo, però garbatamente, Presidente, mi rivolgo a lei rispetto a un intervento che c'è stato poco fa. Io credo che noi stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva e i funzionari che vengono qui, gli ufficiali dei Carabinieri, sanno che vengono di fronte a una commissione parlamentare che istituzionalmente è costituita per conoscere, e quindi la commissione parlamentare, con la sensibilità di ciascuno, fa delle domande e loro, mi pare, con molta correttezza e...
Questo,
no, Presidente, siccome è stato siccome è stato detto qua e non c'è stato, diciamo, nessun intervento che abbia censurato questa, io credo che dobbiamo tutti rispettarci reciprocamente. Stiamo svolgendo una funzione parlamentare che, se qualcuno avesse esperienza di altri paesi, forse saprebbe che ci sono esperienze anche più, diciamo, approfondite di questa. Io voglio, da questo punto di vista, esprimere la mia solidarietà ai vicequestori Laura e Fiorillo per il lavoro che hanno fatto e anche per il modo in cui ci stanno rispondendo. Per quanto riguarda la domanda che anch'io incidentalmente ho fatto, io non ho fatto domande, lo so, sulla questione, mi pare che abbia iniziato il Presidente Violante, sulla questione del modo in cui era vestito il ragazzo Carlo Giuliani. Ovviamente come era vestito l'abbiamo visto tutti, nelle fotografie, in televisione, pacifico. L'unica cosa, voi avete detto che non sapete su questo punto rispondere, bisogna prendere atto che siete assolutamente sinceri, che a un certo momento dopo la morte compare un giubbotto nero sopra il ragazzo. Tutto qua. Questa è l'unica ragione, e siccome questo è stato poi interpretato non da noi qui, ma anche a livello giornalistico, come una sorta di attribuzione postuma di un'identità black bloc a persona che stava facendo un'aggressione, perché la stava facendo, ma che non apparteneva a quell'identità, questa è la ragione per cui c'è stato un interesse, anche se non condiviso da qualche altro collega, come si sente dal rumoreggiare, ma è un interesse del tutto legittimo in una commissione parlamentare. Per quanto riguarda invece l'episodio del fotogiornalista di Gio Paoni, è un episodio fotografato, documentato, filmato, conosciuto, e rispetto, ve l'abbiamo chiesto, voi dite che su questo non sapete nulla e prendiamo atto di questo. Io l'unica, quindi, a questo punto residuale domanda che faccio, non sull'episodio specifico, se voi avete avuto, in quanto funzionari di pubblica sicurezza che avevate la responsabilità di reparting, se avevate avuto rapporti di qualche tipo, anche soltanto via radio eccetera, con il funzionario che in qualche ora prima aveva cominciato a comandare i reparti sia della polizia che dei carabinieri, così ci ha detto il dottor Donnini, riferendoci la circostanza a domanda, i reparti che sono intervenuti all'inizio di quella serie di vicende di cui voi avete vissuto le estreme conseguenze, cioè attorno all'una in via Tolemaide, cioè quando c'è stato il primo fronteggiamento fra i reparti di carabinieri e polizia e il corteo che proveniva dallo stadio Carlini. Il funzionario, ci dice il dottor Donnini, che comandava quella operazione di polizia era il dottor Gaggiano, se ho scritto bene, io non lo conosco. Vi chiedo, avete avuto qualche rapporto col dottor Gaggiano? Sapete che aveva svolto, che stava ancora svolgendo forse, questa funzione di sovraintendere come autorità di pubblica sicurezza alle operazioni di polizia più generali rispetto a quelle specifiche che svolgevate voi? Tutto qua. Vi ringrazio della risposta e vi auguro buon lavoro.
Grazie. Grazie onorevole Boato. Chi intende rispondere sul punto?
Per quanto riguarda, lei allude a quel giorno, proprio il venerdì 20? Beh, io personalmente no, non posso escludere che ci sia stata una riunione, perché io ero un nucleo mobile, quindi mi spostavano.
non mi sono riferito a una riunione, negli episodi che stanno all'origine poi delle vicende drammatiche che avete vissuto anche personalmente, cioè il fronteggiamento del corteo che proveniva dallo stadio Carlini e che arrivò in via Tolemaide, che non è lontanissima poi da Piazza Limonda, il responsabile della pubblica sicurezza rispetto ai reparti impiegati, compresi i carabinieri, era il dottor Gaggiano, così ci dice il dottor Donini. Voi per caso avete avuto qualche rapporto in quella fase? Sapevate che svolgeva questa funzione?
No.
È una domanda informativa.
Io facevo parte di una, cioè lì c'erano diversi gruppi appunto di situazioni. Questa del dottor Gaggiano era un'altra, probabilmente a monte della vicenda che si è scaturita dopo. Io non avevo contatti con lui, ecco. E poi volevo, per il merito al giubbotto nero messo sopra, ripeto, io non me ne sono accorto, però secondo me, se questo è accaduto, visto che i nostri carabinieri erano intorno e nessuno si sarebbe avvicinato, cioè se, non credo che uno dei miei si metteva un giubbetto, io ho l'impressione che se questo è accaduto può essere stato la stessa ragazza, che era molto compassionevole, questa che cercava di coprirlo perché era molto preoccupata per questo ragazzo, come noi, insomma.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sinisi.
Io ringrazio il dottor Lauro e il dottor Fiorillo. Io non voglio manifestare solo la mia solidarietà, ma anche la mia gratitudine, perché attraverso le cose che ci avete detto, e al di là delle vicende specifiche, ci avete aiutato in una funzione specifica che noi abbiamo, che è quella non soltanto di capire i fatti di Genova, ma anche di ragionare su come meglio possa operare il nostro Paese nel fronteggiare le situazioni di ordine pubblico. E voi ci avete dato uno spaccato molto autentico e anche molto problematico di come in realtà avvengono questi episodi e come in concreto lavorate. Credo che sia stato molto importante per noi sapere delle vostre 14 ore di servizio continuative con un bicchiere d'acqua alle ore 16. Credo che sia stato molto importante per noi sapere, e su questo io vi rivolgo la domanda in particolare, sapere che mentre l'Arma dei Carabinieri è, diciamo, informata fra di loro attraverso il laringofono, non c'è una comunicazione col funzionario di pubblica sicurezza che sovraintende alle operazioni di ordine pubblico. La domanda è poi, gliela faccio per inciso, se poi questo laringofono sia collegato con il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dove c'è la sala operativa. Reputo che la risposta sia sì, ma le formulo espressamente una domanda in questo senso. E se voi avete a disposizione delle radio ricetrasmittenti dell'Arma dei Carabinieri mentre fate il servizio, per essere in contatto con l'ufficiale dell'Arma che comanda il plotone o il reparto che è messo a vostra disposizione. E poi vi devo dire, mi permetto Presidente, dopo un mese di lavoro, di fare una piccola digressione, non l'ho fatta mai. Io ho fatto un servizio di ordine pubblico 20 anni fa con esiti del tutto disastrosi per l'ordine pubblico, ma senza nessuna conseguenza, e ancora me lo ricordo. Io sotto questo aspetto non vi invidio per l'esperienza che voi avete fatto, ma vi devo dire con franchezza che sono certo che per voi sarà un'esperienza importante per affrontare con ancora maggiore competenza i servizi che ancora renderete al nostro Paese svolgendo attività di ordine pubblico. E mi permetto di dire una cosa che vorrei proprio sottolineare, veda, proprio a lei dottor Di Lauro. Io sono rimasto molto impressionato da un episodio del tutto marginale che lei ha raccontato. Questo fatto del bossolo che lei ha restituito al giornalista, nonostante avesse saputo che era un giornalista, per il solo fatto che potesse sospettare o temere di lei. Beh, dopo 14 ore di servizio, cioè, è un gesto di assoluta mancanza di arroganza. Io credo che le faccia onore, perché davvero dà, cioè, la forza del buon senso e della misura che lei ha saputo esercitare in quell'occasione. E mi permetta, lei è molto giovane, di fargliene personalmente testimonianza e atto in questa circostanza, perché so che le persone giovani che sono impegnate in un mestiere così difficile, non accade così frequentemente che qualcuno gli riconosca un bel gesto.
Grazie. Io credo che non c'è niente da aggiungere a quello. un'altra volta, poi. No, un attimo, esatto. Un attimo, mi scusi onorevole Boato. La prima domanda, al di là di quello che sono state le osservazioni, no, ha fatto due domande. Primo, loro erano collegati e loro invece non lo avevano, si presume. Secondo, se quel collegamento era rispondente alla sala operativa dei carabinieri. No, l'hanno già dichiarato, i carabinieri l'avevano tra di loro. Sì. Avevano i carabinieri che...
Praticamente c'era l'ufficiale e i capi squadra. I 100 erano divisi in squadre, mi sembra da 5, e ogni capo squadra, o da 10, e ogni capo squadra era collegato con il loro ufficiale con questo laringofono, e gli ufficiali erano collegati da di loro. Se fossero collegati con il comando provinciale, sinceramente non lo so. Noi non avevamo collegamento con loro, no.
Se posso rispondere io. Diciamo che il laringofono noi non l'avevamo, non è in dotazione. In genere c'è l'ufficiale dei carabinieri o il maresciallo, il capo squadra, che sta vicino a noi, e qui noi diamo disposizione, diciamo, in merito al movimento della forza. Ovviamente il loro laringofono sicuramente era collegato con la loro sala operativa, come noi eravamo collegati con la nostra sala operativa mediante radio, con un microfono sul giubbotto. Ovviamente questo è il problema, voi conoscete delle sale operative che non abbiamo una sala operativa comune, quindi di certo loro non ascoltano noi, noi non ascoltiamo loro, questo lo sapete. Però normalmente noi abbiamo il referente, che è l'ufficiale o il caposquadra vicino a noi, quindi che diamo disposizioni.
Sì, sul punto.
Siccome è stata fatta un'affermazione che voi ovviamente non conoscete, veniva data una ricetrasmittente dell'arma di carabinieri al funzionario preposto al servizio di ordine pubblico?
No.
La risposta è no.
No, ma
io personalmente non l'ho avuta.
L'hanno dichiarato entrambi.
Però per quanto riguarda il laringofono, forse il settimo reparto mobile, cioè il reparto mobile di Roma, forse quel gruppo speciale forse ce l'avevano. Era l'unico.
Ho un numero limitato in confronto a tutte le unità. Sul punto, voleva un chiarimento l'onorevole Boato, ma sul punto.
Sulla domanda già fatta, avevo chiesto ai due vicequestori se avevano avuto rapporti con il funzionario responsabile, dottor Gaggiano. Vedendo adesso la relazione di servizio del dottor Fiorillo, inizia dicendo ero a disposizione del dottor Gaggiano. Quindi, siccome non mi aveva risposto al riguardo, mi aveva risposto il dottor Lauro, ma non lei, mi pare che invece lei questo rapporto con il dottor Gaggiano l'ha scritto anche nella relazione. Se può confermarmi questo?
Io ritengo quello che lei ha chiesto riguardo il giorno successivo, non il giorno 20. Il giorno 20 io stavo in Piazza Verdi, esatto, dove era responsabile il dottor Gaggiano, e stavo fermo lì col reparto, giorno 20, come la mia relazione. Sì, allora io pensavo che fosse il giorno dopo, perché Gaggiano stava con me in quella piazza, anzi stavo io col dottor Gaggiano, e quando è arrivato questa gente del reparto mobile a chiedere soccorso, in quanto nella via Caffa stavano in difficoltà, io ho chiesto autorizzazione al dottor Gaggiano e sono partito da Piazza Verdi, non quella strada di Cia. Quindi ritenevo che fosse il giorno successivo, il 21.
Lei, la ringrazio di confermare che stesse. Io parlavo solo abbiamo sempre parlato delle stesse ore. Ho parlato dell'episodio cominciato un paio d'ore prima, tre ore prima, in via Alimonda. Avendo lei chiesto l'autorizzazione al dottor Gaggiano, lei mi conferma che il responsabile sopra anche di lei, diciamo, dell'ordine pubblico in quelle circostanze era il dottor Gaggiano, o lei l'ha chiesta l'autorizzazione come pari grado, diciamo? Questo...
No, il dottor Gaggiano era la mia superiore, comunque era responsabile in Piazza Verdi, che non è che era responsabile in altra zona, ciascuna via le zone. In Piazza Verde stava dottor Gaggiano, dove io stavo con parte come funzionario, e stava pure qualche altro funzionario con parte del reparto. Io ho chiesto a lui l'autorizzazione al movimento del reparto in Piazza Verdi.
Grazie, credo che voglia fare una precisazione e poi passo la parola all'onorevole Ascelto, il presidente Violante.
Partizione, presidente, ci interessa questo. La ripartizione per competenza, c'era una ripartizione per competenza territoriale di voi, cioè lei doveva stare in un posto, l'altro nell'altro, era così, e non dovevate muovere lì, tranne che successe qualcosa di straordinario, era così? È chiara quella domanda?
Normalmente è così, nel senso ci danno un luogo di servizio.
No, a Genova era così.
A Genova, io stavo in Piazza Verde e attendevo disposizioni. Attendevo disposizioni.
Con quale indirizzo?
Stare fermo là, avrei avuto disposizioni, avevo una
volta
sigla
volta
radio.
Avrei disposizioni.
Sigla radio, o per radio o dal dirigente del servizio di Piazza Verdi, che era il dottor Gaggiano. Quindi o la radio o il dottor Gaggiano, che era dirigente in Piazza Verdi.
Grazie.
Grazie. L'ultimo è il collega Scelto.
Sì. Devo dire che anch'io, come ha fatto prima Sinisi, devo esprimere quella vicinanza che ovvia a chi fa questa particolare attività, e meglio lo può comprendere, così come Sinisi a suo tempo, tanti anni fa, ha fatto ordine pubblico, chi ne ha fatto pure più di qualcuno in piazza come me, che cosa significa essere sottoposto a Sassaiola e ad una violenza particolare. Mi meraviglia un fatto, che al di là di queste espressioni di solidarietà che avvengono frequentemente un po' da tutte le parti nei confronti delle forze dell'ordine, ma non sempre, che ci sia questa morbosa ricerca di alcuni episodi particolari, di alcune immagini tratte dai filmati, come ad esempio per forza voler cercare attraverso quella camicia, quel panno, quella giacca nera, una precostituita verità di coloro che avrebbero voluto inquinare quel fatto. Noi ci troviamo di fronte a telecamere, a fotografi, a circostanze ben precise. Abbiamo visto tutti che costui aveva una canottiera bianca. Alla fine vogliamo far apparire le forze dell'ordine come coloro che mistificano la verità e lo vogliono far diventare un black bloc. Lo sappiamo tutti che non erano solo black bloc, lo sappiamo anche dalle audizioni precedenti, che quella era il corteo che partiva dal Carlini e che era insieme con quelli di Brignole, avevano già ormai devastato mezza città e c'erano le tute bianche in quel frangente. E sul posto c'erano italiani, perché italiano purtroppo è il ragazzo che è morto, italiano, è quello che è stato arrestato un paio di giorni fa. Questa morbosa attenzione nei confronti di alcuni episodi penso che scemi da qui alle prossime ore e che si arrivi poi a una conclusione più ovvia di tutti i lavori che stiamo facendo. Io volevo chiedere due cose ai funzionari. Quanti assalti hanno avuto complessivamente in questa lunga giornata? E mi dispiace che è stata molto lunga per loro, ma di solito sono sempre lunghe le giornate degli esponenti appartenenti alle forze dell'ordine, non solo in circostanze drammatiche come quelle di Genova, ma in senso generale. Mi fa piacere che poi emergano queste cose quando gli facciamo le domande. Quando sono durati complessivamente tutti questi assalti e se loro ritengono di escludere un fatto, che forse fino ad oggi neanche lo abbiamo citato, che alcuni dei stessi dimostranti sono rimasti feriti dalle pietre che lanciavano, perché c'è un episodio filmato dove c'è un ragazzo con la fronte insanguinata che dice mi hanno preso, ed era molto distante dalle forze dell'ordine. Cioè, se quei stessi sassi lanciati talvolta hanno colpito gli stessi dimostranti. Tutto qui.
Grazie, onorevole Ascetto. Ecco, su questi fatti, se ne siete a conoscenza, se potete dare un contributo.
No, che io abbia assistito direttamente, no. Non posso escludere che sia accaduto, perché i lanci erano talmente tanti, però che io abbia visto direttamente, no. Per quanto riguarda il numero degli assalti che abbiamo ricevuti, io posso rispondere dicendo questo, che sono 10 anni che faccio questo lavoro. No, dico però, la sensazione mia e quella degli altri era che il brutto non era quello che stava accadendo in quel momento, e che il giorno dopo sarebbe ricominciato. Tutto qua.
Per quanto mi riguarda, dico che erano momenti interminabili, e anche un solo minuto di quegli assalti non era un routine pubblico come in genere siamo abituati, almeno sono abituato a fare. Per me era guerriglia, non l'avevo mai vista. Io lavoro a Napoli da molti anni, ho fatto ordine pubblico sia in Italia sia all'estero per la polizia e dico non ho mai visto tale violenza e non è ordine pubblico, è ben altro quello che abbiamo subito a Genova. Per quanto riguarda il lancio delle pietre, non ho visto personalmente, ma sicuramente delle pietre lanciate che venivano già da tutte le parti, come colpivano noi, potevano colpire anche la testa dei manifestanti, visto che le lanciavano da dietro, quindi potevano arrivare a noi, ma come potevano ricadere sugli stessi manifestanti.
Io ringrazio a nome personale, a nome di tutta la Commissione, per la collaborazione e auguriamo veramente a entrambi buon lavoro. Grazie ancora. Noi possiamo qui sospendere la seduta e siamo convocati per domani mattina alle 9 per l'audizione degli 11 rappresentanti dell'Associazione del Genova Social Forum. Alle 9 abbiamo disposto. 9 qui. 9 qui. Grazie ancora.